Buonasera a tutti, continuiamo il nostro studio sul libro dei Giudici, siamo arrivati al capitolo 3. Prima di leggere questo capitolo, giusto un chiarimento riguardo questo libro. Quando leggiamo che il popolo viene oppresso da popoli stranieri, siamo tentati di pensare che tutte le 12 tribù fossero oppresse, che l'intero popolo fosse oppresso. Però è molto probabile che solo alcune tribù o una sola tribù fosse oppressa, non l'intero popolo. E quindi magari mentre Giuda era oppressa, Manasse o Efraim non erano nel problema e viceversa. Quindi giusto perché, ma questo è importante perché vediamo, uno dei punti che vedremo è che il popolo non è unito. Non vi ricordate quando Mosè è entrato nella terra promessa, anche le tribù che rimangono fuori dal fiume combattono insieme con le altre tribù, sono unite. Qui invece troviamo che arrangiati, se sei nei problemi sono fatti tuoi, noi stiamo bene, sono problemi tuoi, ok? Allora, leggiamo questo capitolo. Questi sono i popoli che il Signore lasciò stare per mettere alla prova per mezzo di essi Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figli di Israele conoscessero e imparassero la guerra, quelli, perlomeno, che non l'avevano mai vista prima. Questi popoli erano i cinque principi dei Filistei, tutti i Cananei, i Sidoni e gli Ivei, che abitavano la montagna del Libano, dal monte Baal Hermon fino all'ingresso di Camat. Queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova per vedere se Israele avrebbe ubbidito ai comandamenti che il Signore aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. Così i figli di Israele abitarono in mezzo ai Cananei, agli Ittiti, agli Amorei, ai Ferezei, agli Ivei e ai Gebusei. Sposarono le loro figlie, diedero le proprie figlie come spose ai loro figli e servirono i loro dei. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore, dimenticarono il Signore il loro Dio e servirono gli idoli di Baal e di Astarte. Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele ed egli li diede nelle mani di Cusan-Risataim, re di Mesopotamia. I figli di Israele furono servi di Cusan-Risataim per 8 anni. Poi i figli di Israele gridarono al Signore e il Signore fece sorgere per loro un liberatore, Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb, ed egli li liberò. Lo spirito del Signore venne su di lui, ed egli fu giudice di Israele. Uscì a combattere, e il Signore gli diede nelle mani Cusan-Risataim, re di Mesopotamia. E la sua mano fu potente contro Cusan-Risataim. Il paese ebbe pace per 40 anni. Poi Otniel, figlio di Kenaz, morì. I figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Così il Signore rese forte Eglon, re di Moab, contro Israele, perché si avevano fatto ciò che è male agli occhi del Signore. Eglon radunò intorno a sé i figli di Ammon e di Amalek, poi marciò contro Israele, lo sconfisse e si impadronì della città delle palme. I figli di Israele furono servi di Eglon, re di Moab, per 18 anni. I figli di Israele gridarono al Signore, ed egli fece sorgere per loro un liberatore, Eud, figlio di Gera, beniaminita, che era mancino. I figli di Israele mandarono per mezzo di lui un regalo a Eglon, re di Moab. Eud si fece una spada a 2 tagli, lunga 1 cubito, e la cinse sotto la sua veste, al fianco destro. Quindi offrì il regalo a Eglon, re di Moab, che era un uomo molto grasso. Quando ebbe finito la presentazione del regalo, rimandò la gente che l'aveva portato. Ma egli, giunto agli idoli, che sono presso a Gilgal, tornò indietro e disse: «O re, io ho qualcosa da dirti in segreto». Il re disse: «Silenzio». Tutti quelli che stavano intorno uscirono. Allora Eud si avvicinò al re, che stava seduto nella sala di sopra, riservata a lui solo, per prendervi il fresco, e gli disse: «Ho una parola da dirti da parte di Dio». Eglon si alzò dal suo seggio. Ed Eud stesa la mano sinistra, prese la spada del suo fianco destro e gliela piantò nel ventre. Anche l'essa entrò dentro la lama, e il grasso si rinchiuse intorno alla lama, poiché non gli si ritirò dal ventre la spada che gli usciva da dietro. Poi Eud uscì nel portico, chiuse le porte della sala di sopra e mise il chiavistello. Quando fu uscito, vennero i servi, i quali guardarono, ed ecco che le porte della sala di sopra erano chiuse con il chiavistello. E dissero: certo egli fa i suoi bisogni nello stanzino della sala fresca. Tanto aspettarono che ne furono preoccupati, e poiché il re non apriva le porte della sala, quelli presero la chiave, aprirono, ed ecco che il loro signore era steso per terra morto. Mentre essi indugiavano, Eu si diede alla fuga, passò oltre gli idoli e si mise in salvo a sera. Quando fu arrivato, suonò la tromba nella regione montuosa di Efraim, e i figli di Israele scesero con lui nella regione montuosa, ed egli si mise alla loro testa. Disse loro: seguitemi, perché il Signore vi ha dato nelle mani i Moabiti, i vostri nemici. Quelli scesero dietro a lui, si impadronirono del guadi del Giordano, per impedire il passaggio ai Moabiti, e non lasciarono passare nessuno. In quel tempo sconfissero circa 10.000 Moabiti, tutti robusti e valorosi. Non ne scampò neppure uno. Così in quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano di Israele, e il paese ebbe pace per 80 anni. Dopo Eud venne Samgar, figlio di Anat. Egli sconfisse 600 filistei con un pungolo da buoi. Anch'egli liberò Israele. Abbiamo visto che la trama di questo libro è una spirale. Israele pecca, Dio punisce, Israele si ripente, Dio libera, Israele pecca di nuovo. Abbiamo visto già due esempi di questo qui nel capitolo 3. Ci sono tre lezioni che impariamo da questo capitolo che vorrei condividere con voi. La prima riguarda le colpe di Israele, i peccati di Israele. E ci sono diversi errori, diversi peccati che Israele compie. Il primo è che si mischiarono con i popoli, con i cananei, no? Dice che voi per la loro colpa, voi per il piano di Dio, al versetto 5, i figli di Israele abitarono in mezzo ai cananei. Il piano di Dio qual era? Distruggere i cananei, ma non lo fece. Avrebbero potuto almeno mandarli via, no? Nelle zone, nelle montagne, occupare la pianura, le zone fertili, e esiliare, se non volevano ucciderli, almeno esiliarli. Cioè, dovevano rimanere comunque separati da questo popolo. Invece, abitarono in mezzo ai cananei. Abitarono con loro, si mischiarono con loro. Anziché rimanere un popolo santo, separato, distinto dai popoli pagani, Israele va proprio a abitare con questi popoli. Notate che non si fermano all'abitare in mezzo, ma sposarono le loro figlie e diedero le loro figlie, le figlie dei Canei, ai loro figli. Quindi il loro mischiarsi non si ferma all'abitare nella stessa città, ma visto che siamo qui, le donne Canee sono belle, prendiamole per mogli dei nostri figli e diamo le nostre figlie, le nostre figlie ai uomini cananei. E questo era chiaramente proibito dalla legge di Dio. E invece Israele, che pensa di essere più furbo di Dio, si mise con questi popoli. Magari hanno pensato: se ci uniamo con loro non ci distruggeranno, perché, no? Il sangue è più spesso dell'acqua. Se siamo imparentati non ci distruggeranno, se siamo insieme con gli affari ci rispetteranno, ci tratteranno bene. E invece vediamo che questo va contro Israele. Comunque non ferma i cananei e gli altri popoli dal punire e dal distruggere o far soffrire il popolo Israele. Si sono mischiati, però notate come si parte dall'abitare insieme allo sposarsi, e poi, non contenti, servirono i loro dei. Questo era il motivo per cui Dio non voleva che i cananei fossero risparmiati, perché Dio sapeva bene che se questo succedeva, che i cananei avrebbero influenzato il popolo di Israele. E infatti è quello che è successo. Israele si mischia con questi popoli, si sposano e poi seguono i costumi di questi popoli, le stesse pratiche, la stessa religione. Immaginatevi una donna che viene sposata, una donna israelita che si sposa con un uomo cananeo. La donna entra in un clan che non è il suo. Non è che può dire: ma io rimango fedele a Yahweh. Una volta che tu entri in quella famiglia, sei sottomessa alle regole e ai costumi di quella famiglia. Quando qualcuno si trasferisce in Italia dall'estero, noi ci aspettiamo che che questa persona si adegui ai nostri costumi, che non imponga i propri costumi a noi. Quando noi siamo andati in Gran Bretagna, abbiamo mangiato il porridge, mangiavamo il Sunday roast come lo fanno loro. Non siamo lì a dire, a cercare di far diventare italiani. Siamo noi che siamo diventati scozzesi. Quando Israele va nel paese di Canaan, non mandando via questi popoli, si adegua e diventano come i cananei. Abitano con loro, si sposano con loro, seguono i loro dei. Seguono Baal e Astarte, che erano gli dei adorati dai popoli cananei, gli Titi, eccetera, eccetera. E quindi vedete come Israele pecca nel non rimanere separato dal mondo. E questo vale anche nel Nuovo Testamento. Non siamo chiamati a vivere fuori dal mondo, a distruggere i pagani, siamo chiamati a essere nel mondo, ma allo stesso tempo non siamo più del mondo. Siamo insieme a queste persone, ma non dobbiamo farci corrompere dai costumi del mondo. Per questo Paolo, ad esempio, dice che i figli di Dio non devono essere sotto il giogo dei non credenti. Dice: che rapporto c'è tra la luce e le tenebre? Ma se noi siamo il popolo di Dio, noi siamo diversi. E spesso ragazzi e ragazze si sposano con dei non credenti pensando: ma noi possiamo testimoniare, noi possiamo portare questa persona al Signore. E Dio nella sua grazia alle volte lo fa. Ma molto spesso quello che succede è l'opposto. Anziché portare queste persone al Signore, queste persone portano i figli di Dio al mondo, così come è successo a Israele. Noi siamo un popolo santo, non vuol dire senza peccato, in un certo senso è senza peccato, ma separato, messo da parte per Dio e non per il mondo. Un'altra colpa del popolo Israele è quella di tardare a pentirsi. Notate che al versetto 7 dice che il re di Mesopotamia ha oppresso Israele per 8 anni. Poi, dopo 8 anni, Israele torna a Dio. Dopo 8 anni. Non 10 giorni, non un mese, non un anno, 8 anni di attesa. Prima di tornare al Signore. Questo vuol dire che per 8 anni hanno sopportato l'oppressione del re di Mesopotamia senza pentirsi. Non erano preoccupati. Più in là, questo re Eglon, il re di Moab, per 18 anni opprime il popolo Israele. 18 anni. Poi, dopo 18 anni, il popolo si sveglia e dice: aspetta un momento, ma perché siamo schiavi quando abbiamo Dio dalla nostra parte? Non vanno direttamente a Dio. Vi ricordate nel primo capitolo, quando l'angelo sgrida il popolo Israele, il popolo immediatamente si pente, immediatamente piange, immediatamente offre sacrifici. Qui invece aspettano, non si pentono subito. Quando non ce la fanno più, allora tornano al Signore. È un errore che anche noi facciamo alle volte, quando cadiamo, è di aspettare. No? Fin quando possiamo, andiamo avanti in quella situazione. Solo quando le cose diventano troppo difficili, allora torniamo a Dio. Come Israele, anche noi tardiamo a pentirci. Un altro errore di Israele è che Israele continua a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Versetto 12. Continua a fare ciò che è male. Dio ha appena liberato il popolo dalla mano del re di Mesopotamia. E Israele, dopo un periodo di pace, appena muore questo bravo giudice, continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore. È incredibile, no? Non possono fare a meno di peccare. Continuarono a fare ciò che è male. Non è una caduta ogni tanto, non è che hanno provato a fare del loro meglio e hanno fallito. Continuarono, erano abituati, quello era il loro stile di vita. Continuavano a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Adesso non so voi, Ma quello che più mi spaventa di me è che sono uguale a loro. Che anche io continuo a fare ciò che è male. Ho studiato la Bibbia per tanti anni, sono cresciuto, nato e cresciuto in una famiglia evangelica, conosco la Bibbia, grazie a Dio, ho il privilegio di averla studiata, sentita predicata, ho fatto corsi, seminari teologici, so nella mia mente che cosa è giusto e cosa è sbagliato. Eppure faccio ciò che è sbagliato. So che quando pecco offendo Dio, so che il mio peccato è grave, so che quando io pecco Dio si adira, giustamente, come un padre si adira quando il proprio figlio non ubbidisce, eppure io continuo a farlo. So che il peccato non mi rende felice, so che il peccato porta disastri, eppure continuo a fare ciò che è male agli occhi del Signore, come il popolo Israele. Non penso di essere solo, purtroppo. Purtroppo la realtà è che, nonostante sappiamo tanto di Dio, nonostante Dio sia rivelato a noi, nonostante abbiamo lo Spirito Santo in noi, siamo nati di nuovo, nonostante siamo amati da Dio, continuiamo a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Siamo come il popolo di Israele. Se non fosse per la grazia di Dio, noi saremmo anche peggio. Spesso giudichiamo Israele, accusiamo Israele, usiamo un linguaggio duro contro Israele, senza guardare a quello che c'è nel nostro cuore. La nostra vita cristiana va avanti solo per la grazia di Dio, non perché noi siamo meglio di altre persone. Se riusciamo a resistere a certi peccati, se non continuiamo a fare il male davanti agli occhi del Signore, è per la sua grazia, non per i nostri sforzi. Siamo come il popolo Israele, un popolo che pecca. La seconda lezione sono i liberatori del popolo Israele. Questi liberatori sono scelti da Dio, sono fatti sorgere da Dio, no? Sia Otniel che Eud, entrambi sono chiamati da Dio a questo compito. Non è che Otniel e Eud dicono bisogna fare qualcosa per il popolo Israele, adesso basta, se Dio non fa niente lo faccio io. No, questi uomini vengono fatti sorgere da Dio, è Dio che li chiama, è Dio che li prepara, è Dio che li equipaggia, è Dio che li porta in questo ruolo. Non sono persone che si sono offerte volontarie, sono persone che sono scelte da Dio, sono chiamate da Dio, con lo scopo di liberare il popolo di Israele. Quando l'angelo annunciò la nascita di Gesù a Maria, gli disse: il suo nome sarà Gesù, perché lui salverà il popolo dai suoi peccati. Gesù è il Cristo, l'eletto di Dio, per eccellenza. Lui è stato scelto da Dio per liberare noi, il suo popolo, la sua Chiesa, da tutti i nostri peccati, da tutti i nostri nemici. C'è una similitudine, vediamo qui una figura di quello che poi Cristo farà. Dio sceglie questi uomini, li fa sorgere per liberare il popolo, allo stesso modo Dio sceglie suo figlio, Cristo Gesù, per liberarci dai nostri peccati. Questi liberatori, ci viene detto, sono ripieni dello Spirito Santo. Versetto 10, lo Spirito del Signore venne su di lui. Allora, qui non sta parlando di salvezza, no? No, non è che ogni volta che lo Spirito arriva ha a che fare con la rigenerazione, con la nuova nascita, con la salvezza. Questo Spirito viene dato, in questo caso, a Otniel per il suo ruolo di giudice, così come Saul. Vi ricordate, Saul non voleva essere re di Israele, era terrorizzato, era timido, aveva paura. Però Dio, quando sceglie Saul come re, lo riempie del suo spirito e Saul è trasformato. E Saul diventa un potente re di Israele. Poi, quando Dio toglie quello spirito a causa dei peccati, non vuol dire che Saul era salvato e adesso non è più salvato. Vuol dire che Dio ha tolto il suo aiuto da lui come re. E quindi Saul si è trovato solo, senza l'aiuto e la guida di Dio nel gestire Israele. queste persone sono stati bravi giudici perché Dio gli ha dato lo Spirito Santo, affinché loro potessero fare qualcosa che di per sé non potevano fare da soli. È lo stesso quando persone sono chiamate al ministero, alla predicazione, a essere missionari. Ci sono delle occasioni in cui Dio ci dà del suo Spirito. Non è che ci salva, che ci fa nascere di nuovo, siamo già salvati, però ci aiuta, ci dà una potenza, ci dà una forza, una saggezza nel ministero che non sono nostre, sono sue. Di Gesù ci viene detto che ricevette lo Spirito Santo oltre ogni misura. Quando noi pensiamo a Gesù operare i miracoli, quando pensiamo a Gesù che conosce i cuori di tutti, cosa pensiamo? È il figlio di Dio, è normale che faccia queste cose. Ma ricordatevi che lui si è spogliato di ogni cosa. E tutto quello che Gesù fece sulla terra lo fece per lo Spirito Santo, con l'aiuto dello Spirito Santo. Non c'erano scorciatoie per lui, doveva farlo con lo Spirito. Ed è anche la sua morte, il suo sacrificio eterno è stato offerto con l'aiuto dello Spirito Santo. Tutti i suoi miracoli sono stati fatti con l'aiuto dello Spirito Santo. Così come queste persone. Pensate a Eliseo, pensate a Elia. Ricevettero lo Spirito e potevano fare miracoli. Qui non si parla di miracoli, però queste persone scelte da Dio ricevono l'aiuto di Dio, lo Spirito di Dio, per liberare il popolo di Israele, così come Gesù. Questi uomini, questi liberatori, portano la pace di Dio. Con Otniel si parla di 40 anni, con Eud si parla di 80 anni. Quindi questi uomini, scelti da Dio, equipaggiati con lo Spirito di Dio, portano pace. Portano pace. Non portano divisione, ma pace. Che cosa ha portato Cristo? Pace. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Abbiamo letto in Romani 5 che uno dei risultati della morte di Cristo è la riconciliazione. Prima c'era guerra tra noi e Dio, adesso c'è la pace. Dio non è più arrabbiato con noi, non è più contro di noi, Dio è con noi. Perché Cristo, il liberatore del popolo di Dio, ha portato pace dove mai c'era guerra. Dice Paolo ai Corinzi che Dio in Cristo ha riconciliato, ha portato pace, ha riunito il mondo con sé. Come questi uomini hanno portato pace al popolo, così Cristo ha portato pace nelle nostre vite. Pace con Dio, primariamente, e anche pace con il nostro prossimo. Un altro aspetto di questi liberatori è che hanno glorificato Dio. Questi uomini ammettono che quello che ottengono e che riescono a fare è per l'aiuto del Signore. In particolare Eud, lo vediamo, al versetto 28, seguitemi perché il Signore vi ha dato nelle mani Moabiti. Non è io con il mio piano di ammazzare quel grassone con la spada, non è la mia intelligenza, la mia furbizia che vi ha liberato. Il Signore vi ha liberato da questo. Dio lo ha fatto, non io. Il merito è suo, e non nostro. Quando Gesù pregò la preghiera sacerdotale prima di morire, cosa ha detto? Ti ho glorificato. Dice, glorificami perché io ti ho glorificato. Qual è lo scopo principale dell'opera di Cristo, del ministero di Cristo sulla terra? Noi pensiamo salvarci, fino a un certo punto. Il motivo principale, lo scopo principale di Cristo nella sua opera era glorificare il Padre, manifestare la gloria del Padre, far conoscere quanto glorioso fosse il suo Padre. E questi uomini, in un certo senso, ci fanno vedere quello. Anche questi uomini hanno portato l'attenzione delle persone a Dio e non su loro stessi. E così Cristo, lui dice, quello che io vi insegno l'ho ricevuto dal Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Chi viene a me, io lo porto al Padre. Nella casa di mio Padre sono tante dimore. Il suo ministero era un continuo portare le persone al Padre. Infine, impariamo qualcosa riguardo il Dio di Israele. Non semplicemente le cadute del popolo, i liberatori del popolo, ma anche il Dio di questo popolo. E il Dio di Israele è un Dio saggio. Lo vediamo all'inizio del capitolo. Dio gestisce il suo popolo con saggezza. Ad esempio, uno lascia questi popoli. Perché? Perché vuole che il popolo impari l'arte della guerra. Questo può sembrare strano, perché Dio non dà pace assoluta al popolo, perché il popolo vive in un mondo corrotto, in un mondo perso, in un mondo di peccato, in un mondo dove c'è la guerra, e il popolo deve imparare a combattere, deve imparare la guerra. E quindi Dio permette che questi nemici vivano intorno a Israele affinché Israele possa imparare quest'arte, possa imparare la guerra e possano essere pronti a combattere. E Dio alle volte permette nemici nella nostra vita affinché noi possiamo imparare da questo. Non la guerra, no? La guerra santa, ma che possiamo imparare il suo piano, la sua volontà, i suoi propositi, tramite cose che noi non avremo. La malattia, Dio usa la malattia per insegnarci, per aiutarci, per santificarci. Dio usa i nostri peccati alle volte, i nostri errori, per farci crescere. Dio ha usato l'errore di Israele di non distruggere questi popoli per il bene di Israele. Ogni cosa coopera al bene di quelli che amano Dio. E nonostante Dio sia molto scontento e non sia felice dei nostri peccati, nella sua saggezza lui usa anche quegli errori per il bene della sua Chiesa. Pensate alle eresie che sono sorte nella Chiesa. Perché Dio ha permesso l'eresia? Affinché la Chiesa pensasse alla verità. Quando questi falsi predicatori predicavano, la Chiesa era costretta a dire: aspetta un attimino, ma cosa dice la Bibbia riguardo di queste cose? Pensate alle persecuzioni nella Chiesa apostolica. Dio permette la persecuzione e costringe i cristiani ad andare via da Gerusalemme, e quando vanno via da Gerusalemme cosa fanno? Evangelizzano. Dio usa tutto, ogni cosa per il bene del suo popolo. E qui vediamo questa saggezza di Dio in questo. Dio è un Dio santo. Mario pregava: tu sei un Dio puro, puro, puro. Il popolo pecca, perché Dio si adira con loro? Perché Dio reagisce al loro peccato? Perché non fa finta di niente? Perché Dio è un Dio santo. Dio odia il peccato. Il peccato è lontano. Dio non tollera il peccato, non lo tollera. E se Dio non fosse un Dio santo, noi non lo ameremo, non lo adoreremo, perché un Dio che tollera il peccato non è un Dio degno di essere adorato. Un Dio che fa finta di niente quando c'è il peccato non è un Dio degno di essere adorato. Un Dio che tratta Hitler come tratta un bambino innocente non è un Dio che è degno di essere adorato. Dio è un Dio giusto, è un Dio santo, un Dio che odia il peccato e quindi reagisce a quel peccato. Risponde a quel peccato, si attiva, punisce e distrugge quel peccato. Dio è un Dio santo. Dio è un Dio sovrano. Dio fa sorgere le persone che lui vuole. Non c'è una votazione tra le persone di Israele. Secondo me Otniel sarebbe il buon candidato per guidarci. Dio sceglie. Otniel sarà il vostro giudice. Eud sarà il vostro giudice. Più in là dirà: Davide sarà il vostro re. Non è che il popolo discute con Dio, fa un accordo con Dio. Dio decide. Dio decide. Lui è re, lui è sovrano. Chi ha scelto Mosè per liberare il popolo Israele? Il popolo Israele? Mosè? No. Dio lo ha scelto. Chi ha scelto Aronne come sacerdote? Dio. Il popolo si è offeso, cosa è successo a quelli che sono ribellati? Sono morti. Dio sceglie, non l'uomo. Dio è sovrano. Non solo sopra la sua chiesa, ma anche con i popoli, con i pagani. Così Dio diede Israele nelle mani del re di Mesopotamia. Dio fa sorgere un re pagano e lo usa per ottenere i suoi scopi. non chiede il permesso, non c'è un parlamento con Dio, non c'è la democrazia diretta con Dio. Dio è un sovrano assoluto e lui predispone le cose secondo la sua volontà per il bene del suo popolo. E lui usa non solamente i credenti per i suoi piani, ma usa anche i non credenti per i suoi piani. I puritani dicevano che il diavolo è un servo di Dio. Anche il diavolo fa quello che Dio dice. Pensate alla morte di Cristo. Che cosa è che doveva fare, che il diavolo cerca di fare in un certo senso? Cerca di fermare Cristo da morire. E poi cosa fa? Possiede Giuda affinché Giuda tenti, tradisca Cristo e lo faccia morire. Si dà la zappa sui piedi. Perché? Perché Dio ha scelto quello. E Dio è così potente, così sovrano, che lui può usare anche il suo peggior nemico per fargli fare quello che lui dice, quello che lui vuole. Dio è un'autorità assoluta. Questo da un lato ci deve dare il giusto timore di Dio, rispetto per un Dio che è così assoluto, però è un grande conforto per noi, perché non c'è nessuno e niente nella nostra vita che è al di fuori dell'autorità di Dio. Dio controlla ogni cosa e può controllare tutto per il nostro bene. Questo è un grande incoraggiamento per noi. Spesso noi italiani non ci piace l'autorità, siamo sinceri. Non rispettiamo i di velocità perché non li rispettiamo. Non parliamo bene delle autorità perché non le sopportiamo. Non ci piace l'autorità. Abbiamo un cattivo concetto. Però l'autorità, quando è santa, quando è buona, è un grande conforto per noi. Che la mia vita non dipende dalla mia saggezza, dalla mia forza di volontà, dalle mie capacità, ma dalla volontà di un Dio che è perfetto, che è buono, che è amore, questo è un grande conforto per noi. Lui controlla ogni cosa per il bene del suo popolo. Dio è un Dio sovrano. Dio è un Dio salvatore. Chi è che ha salvato Israele? Non Otniel, non Ehud, è il Signore. È il Signore che diede nelle mani di Otniel, il re di Mesopotamia, ed è il Signore che diede nelle mani di Ehud, Eglon e i Moabiti. È il Signore che lo fa. È Dio che salva. L'Antico Testamento insiste continuamente che solo Yahweh salva, che l'unica speranza per il popolo è il Dio di Israele, nessun altro, solo Dio salva. E Dio dice, ma perché seguite gli altri dei? Non vi possono salvare, sono legno, sono pietra, li costruite voi. Come possono salvarvi? Io vi ho fatto, io vi posso salvare. Poi arriva il Nuovo Testamento, mica cambia il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento dice che Yahweh salva. Poi c'è una cosa nuova. Cioè Gesù è Yahweh. Lui salva. E infatti la famosa frase chi crede nel Signore sarà salvato nell'Antico Testamento fa riferimento a Yahweh. È una profezia dell'Antico Testamento che gli apostoli vedono adempiuta nella persona di Cristo. E quindi quando dicono il Signore stanno riferendo a Gesù e stanno dicendo Gesù è Yahweh. Gesù è Dio, lui ci salva. E noi quando evangelizziamo, cosa diciamo alle persone? O cosa dovremmo dire alle persone? Che Gesù salva. Non che noi ci salviamo o che noi facciamo qualcosa per salvarci. Noi dovremmo dire alle persone, non puoi fare niente per la tua salvezza. Io non posso fare niente per la mia salvezza o per la tua salvezza. Gesù salva. Qui in Italia, in un contesto cattolico, cos'è che dicono le persone? Cos'è che pensano le persone? Che per andare in cielo devono andare in chiesa, fare i sacramenti e sperare che Dio veda qualche cosa di buono in loro. E noi cosa diciamo a loro? I sacramenti non ti salvano, la chiesa non ti salva, le tue opere non ti salvano, la tua unica speranza è che Cristo ti salva. Nient'altro. E se tu sei ancora perduto, se sei ancora un nemico di Dio, l'unica cosa di cui hai bisogno non è un'esperienza, non è di sforzarti di più, non è di venire più spesso in chiesa, l'unica cosa che ti serve per essere salvata è Gesù. Tu vai a Lui e chiedi a Lui di salvarti, perché Lui è il Salvatore. Lui è Dio, l'unico che ci può salvare.